Questo è Incontri con la macchina, un breve viaggio dentro lo studio della macchina, accompagnati ogni volta da un dottorando del Politecnico di Torino. Il podcast nasce da una serie di scritti metascientifici ai confini di molteplici discipline, l'unico luogo da dove si possono scoprire nuove frontiere.
Ormai da più di 4 anni, intorno alla scuola di dottorato, si è sviluppato un esperimento con dottorandi provenienti da tutte le aree culturali, in cui questi dottorandi hanno avuto la possibilità di scontrarsi, di incontrarsi con il concetto di macchina.
Sono Elisa Tartaglino, architetto e specialista in beni architettonici e del paesaggio presso la scuola di specializzazione BAP del Politecnico di Torino. La scuola è un'istituzione fondata nel 1996 per studiare sia architetture comunemente conosciute come beni culturali, sia le loro relazioni con il paesaggio in cui si trovano. Le analisi affrontano anche il rapporto emotivo che si sviluppa nel tempo tra le architetture e la popolazione che le vive. Nel caso di eventi eccezionali, come può essere un terremoto o un bombardamento, si parla proprio di istanza psicologica per giustificare la ricostruzione di un'architettura come era, dov'era. Avrete intuito come i miei interessi convergano verso la disciplina del restauro e posso finalmente svelarvi che la mia passione è il restauro archeologico. Cosa si intende per restauro archeologico? Mi riferisco a tutte quelle architetture ridotte allo stato di rovina, che hanno sì perso la loro integrità materiale, ma non il valore di testimonianza storica. Durante i miei studi, per comprendere meglio la condizione di rovina, ho preso parte come volontaria a più campagne di scavo archeologico, ad esempio a Nazareth, in Israele, o Tivoli, presso la Villa Adriana. Nonostante gli obiettivi cambino da scavo a scavo, l'iter con cui si svolgono le indagini restano le stesse. La sfida proposta dal corso di antropologia della tecnica del 2022 è stata la creazione di un testo ambientato nel 2060, immaginando di andare a rileggerlo in futuro, cercando di individuare quanti più punti in comune potranno essere riscontrati con la nuova quotidianità. All'epoca scelsi verbo azione dello scrivere perché, come nel caso delle matriosche, mi piaceva il nonsense che si sarebbe creato nello scrivere un testo che avesse avuto a sua volta la scrittura come tema principale. Volendo cimentarmi in una fiaba e dovendo affrontare la storia di un oggetto macchina, divenne naturale pensare ai bambini. E se l'idea di un prodotto come l'iconica lettera 22 di Olivetti fosse ormai stata scartata per non cadere nell'ovvietà, quale macchina avrebbe mai potuto essere migliore di un ciuccio high-tech? Nessuna. Come in un altro mio scritto precedentemente preparato per il corso, è ambientato in un mondo distopico dove la macchina in questione era una radio legata a doppio filo con un regime totalitario che si trovava a fare i conti con la pandemia. In questa occasione ho voluto inserire uno sprazzo di attualità, il conflitto russo-ucraino. C'era una volta un ingegnere delle telecomunicazioni, di nome Nicolai, desideroso di brevettare una nuova macchina in grado di farlo passare alla storia. La sua famiglia era tutto fuorché abbiente, ma di cuore i suoi genitori ne avevano in abbondanza. I due riuscirono ad adottare Nicolai solo dopo mezzo secolo di matrimonio e a guerra conclusa. Di che guerra sto parlando? Volete davvero dirmi che avete già dimenticato il conflitto russo-ucraino? Come cambiò il mondo da allora? Il Nicolai adulto ricordava che, secondo il piano di razionamento delle risorse, i bimbi fino ai 3 anni non avevano diritto a carta e colori, non sapevano scrivere e poco importava se provassero piacere nel disegnare. Eppure era sempre rimasto affascinato da loro fissarsi intensamente negli occhi o concentrarsi nella forma di una nuvola o del purè colloso nel piatto. Molte cose cambiano, ma non il cibo servito nelle mense. Quali potevano essere i loro pensieri? La mente del nostro caro Nicolai era periodicamente affollata da tali idee, fino a che, un bel giorno, mentre si stava concedendo una pausa a caffè all'aperto, gli si schiaffò sul naso un volantino. Lo prese, lo lesse e il suo cuore perse alcuni battiti. La maggiore casa produttrice di dispositivi per l'infanzia aveva bandito un concorso per la progettazione di un ciuccio che avesse funzionalità extra. Restava meno di una settimana per partecipare, ma non si perse d'animo. Fantasia e tenacia non gli mancavano, ma il tempo? Ecco l'idea. Rientrando in ufficio di gran carriera, finse un malore improvviso. In quei giorni più di un collega aveva contratto un fastidioso virus gastrointestinale e gli fu facile recitare la parte dell'ennesimo caduto al fronte dei bagni aziendali. Nicolai coinvolse nel progetto il suo amico Oleg e si diressero senza indugi al Business Center per la presentazione del dispositivo di loro invenzione alla commissione. Furono gli ultimi a salire sul palco per presentare Baby Writer. Oltre a calmare l'infante, grazie alla messa in atto della suzione ritmica, il ciuccio high-tech poteva captare e trasformare in testi scritti le fantasie dei più piccoli. La fascia d'età rispettava le prescrizioni pediatriche, era ricaricabile in modalità fast durante i pasti e la batteria garantiva la digitalizzazione per 15 minuti. Alla sua entrata in funzione partiva un dolce jingle che pareva una ninna nanna. Affinché le invenzioni potessero venire subito testate, al Business Center erano presenti 3 neonati, che piansero durante tutta la presentazione di Nicolai, probabilmente contrariati di dover far da cavie e sottostare alle volontà degli adulti. Nicolai non stava più nella pelle, distribuì i ciucci e l'atmosfera si fece immediatamente elettrica. Qualche istante dopo si diffuse quella dolce melodia. La spia color smeraldo iniziò a lampeggiare e a trasmettere via Bluetooth i primi dati. Questi, ricevuti dal PC della commissione esaminatrice e avviato il programma di scrittura sullo schermo condiviso, leggibile da ogni punto della sala, misero ordine tra le lettere che divennero finalmente parole. Alla loro vista, chi stava bevendo quasi si strozzò. Le madri coprirono gli occhi dei figli affinché non leggessero quegli sproloqui. Agli anziani sfuggì la dentiera di bocca, mentre il nostro Nicolai desiderò ardentemente che il pavimento lo inghiottisse insieme al suo amico. Ciò che venne codificato non posso riportarvelo, perché arrossireste anche voi. Il progetto fu approvato e acquistato dalla multinazionale, perché era indubbio che fosse un'invenzione strabiliante. Ma prima di essere prodotto e venduto, si rendeva necessaria una modifica del vocabolario impiegato in fase di output. Da sempre l'uomo si è improvvisato indovino o sacerdote, a seconda delle proprie credenze, mosso dal desiderio di rubare un po' di divino ed incomprensibile per distribuirlo ai suoi simili. Cercare di immaginare l'ignoto e predire il futuro, interpretare segni e segnali per arrivare un po' più vicini alla soluzione del tutto, e leggersi a novelli Nostradamus per poi a volte lasciarsi trascinare in deliri di onnipotenza. Scrivere un racconto permette di essere padroni del destino altrui. La famosa pagina bianca lascia spazio a qualsiasi cosa e al contempo crisi e catarsi. Comprendere quali siano i meccanismi di funzionamento della mente degli infanti, come acquisiscano la forma scritta e la traducano in segni grafici, è ancora una faccenda nebulosa. Gli scienziati hanno definito quattro step evolutivi dove, nei due estremi, si passa dalla non corrispondenza tra i segni tracciati e i suoni delle parole al momento in cui i piccoli comprendono che la quantità di lettere della parola scritta deve corrispondere alla quantità di suoni della parola che hanno sentito. In tutto ciò, credo quindi sia ancora possibile leggerci la giusta quantità di mistero che spinge gli specialisti del settore a soddisfare la loro curiosità, impresa che sarà forse possibile nel 2060. Il ciuccio high-tech, nonostante il dolce jingle di avvio, alla fine si rivela essere una macchina crudele, non una Christine alla Stephen King che, innamorata del suo padrone, travolge mortalmente chi gli si avvicina per gelosia, ma che ugualmente distrugge la privacy delle menti dei più piccoli, cosa che similmente si verifica già ai giorni nostri, con la continua esposizione sui social media di bambini da parte dei propri genitori. Sintetizzare in modo nuovo le idee che sono già nell'aria, nel proprio tempo. Il testo che ho scritto in Atti e Cronache dal 2060 mescola ingredienti diversi, intimamente legati all'animo umano, e li restituisce sotto forma di fiaba, un genere che ci aiuta da sempre a sognare, nonostante tra le sue caratteristiche rientri anche la crudeltà. Trovano posto nella narrazione l'ambizione personale, la voglia di riscattare un passato difficile, la curiosità per ciò che è ancora sconosciuto, l'impegno per il raggiungimento di un obiettivo, la paura di non essere abbastanza e infine quel retrogusto amaro che talvolta resta dopo aver sacrificato parte della propria innocenza per realizzare i propri desideri. Per quanto riguarda la mia attività di ricerca scientifica, sviluppata nell'ambito del restauro archeologico, è stato necessario analizzare siti differenti, data la vastità della casistica del patrimonio. Da un teatro romano in Molise, ai templi megalitici maltesi, dalle rovine di un castello medievale in Piemonte, all'acropoli di Atene. I siti elencati sono sempre stati considerati come beni architettonici, ma inseriti in un più ampio contesto territoriale. Si arriva così a discorrere di veri e propri paesaggi archeologici. Mai trascurare la fase di indagine e conoscenza del bene. Per comprendere il loro presente è fondamentale conoscerne il passato e le vicissitudini che lo hanno plasmato. Il fil rouge seguito durante le mie ricerche mi ha condotto a individuare un protocollo di conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio allo stato di rudere, volgendo lo sguardo alla legislazione internazionale in materia di tutela dei beni archeologici. Vi starete forse interrogando su come si integra l'attività di scrittura con i miei studi e saperi specialistici. Probabilmente in virtù del mio essere architetto, che, come affermava Vitruvio più di 2000 anni fa nel De Architectura, doveva conoscere un po' di tutto.
Incontri con la macchina è una produzione Radio Polito on the Quadre. I testi commentati sono tratti dalla collana pubblicata dall'editore Mimesis a partire dal 2018. La raccolta comprende i lavori di dottorandi e ricercatori nei corsi Epistemologia della Macchina e Antropologia della Tecnica, tenuti dal professor Vittorio Marchis presso la scuola di dottorato del Politecnico di Torino.